Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati alla nostra rassegna della stampa internazionale di Radio 3 Mondo di questo giovedì 29 di luglio. Vi salutano la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Giulia De Luca, in redazione Manuel De Lucia, in regia e Marco Cristile alla console stamane con noi. Ecco, abbiamo deciso oggi di aprire con una notizia che potrebbe sembrare un po' non in cima alla lista, alla cosiddetta priorità delle notizie oggi. Ebbene, la BBC per esempio la pone in evidenza e lo facciamo anche noi. Andiamo in Bosnia dove c'è una legge, ecco, che fa molto discutere e che rischia di mettere in completo stallo l'apparato appunto dello Stato, già molto frammentato dal fatidico accordo di Dayton del 1995. Cosa è successo? L'alto commissario internazionale Valentin Izko negli ultimi giorni, nella scorsa settimana, ha implementato una legge che dice che negare il genocidio sarà un crimine, soprattutto il genocidio di Srebrenica in questo caso. E se negare il genocidio diventa un crimine in Bosnia, ci sono delle ripercussioni rispetto a questa decisione, e ce ne parla Guy Delaney, che è il corrispondente dei Balcani per la BBC. Ma devo dire che questa notizia negli ultimi giorni è stata attentamente seguita da Al Jazeera e da Politico. Gli ultimi aggiornamenti ci portano a intanto vedere quali sono le conseguenze di questa legge. Intanto andiamo in Repubblica Srpska, la Repubblica Serba di Bosnia, dove il leader Milorad Dodik ha minacciato di boicottare le istituzioni politiche. Ricordiamo che la Bosnia è frammentata, insomma, con una presidenza tripartita fra i serbi, bosniaci, croati e bosniacchi, e dunque se non c'è una collaborazione in questo senso, molto, insomma, semplicemente parlando, si rischia facilmente una paralisi dello Stato. Ebbene, questa legge potrebbe innescare questo tipo di reazione, una legge, ecco, che ricorda la BBC, arrivata appunto anche dopo la sentenza del Tribunale Internazionale dell'AIA dell'8 giugno scorso, quando il ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic è stata confermata la condanna all'ergastolo proprio per il genocidio di Srebrenica del 95. Ed è curioso, ecco, per capire cosa e perché è successo proprio ora la implementazione di questa legge, soltanto una settimana della fine del mandato di questo alto commissario internazionale Valentin Izko, che è stato proprio intervistato dalla BBC, che dice: queste reazioni di minacciare di bloccare l'apparato dello Stato erano intanto aspettabili, e lui dice: io non potevo fare altro dopo che la glorificazione dei crimini, dei criminali di guerra e dei crimini di guerra proseguivano anche dopo la sentenza dell'8 giugno, quando è comparso un graffito sui muri vicino a Srebrenica proprio del generale Ratko Mladic. Non si sa ancora, dice la BBC, che tipo di implementazione e seguito questa legge avrà. Coloro che intanto non la rispettano rischiano fino a 5 anni di carcere. Adesso si dovrebbe insediare il rappresentante internazionale della Germania, Christian Schmidt, dopo Izko, e la BBC conclude questo pezzo dicendo: vedremo se si tratta di soltanto un atto di un singolo uomo o di una nuova normalità, the new normal lo chiama, per quanto concerne la Bosnia. Dunque una notizia, ecco, con la quale apre oggi la BBC, assieme inevitabilmente anche degli ultimi aggiornamenti su quello che è la libertà di movimento ai tempi di Covid. Dunque su questo capitolo la BBC, Guardian e tutti i giornali britannici tanto aprono con la notizia che non ci sarà più bisogno della quarantena per chi viaggia nel Regno Unito dall'Unione Europea e degli Stati Uniti a patto che abbia già ricevuto due dosi di vaccino. Lo ha stabilito il governo di Boris Johnson ieri in un primo passo verso la riapertura delle frontiere. Manca ancora una scelta analoga da parte dell'Unione, così come da parte americana, ma qualcosa è insomma fatto rispetto a quello che riguardava anche un muro dei vaccini, ma non soltanto nella scelta di vaccinarsi, ma anche dove si è vaccinati. Ci sono molte testimonianze raccolte nell'articolo della BBC, sempre di, per esempio, Isabelle di 56 anni che vive in Francia e dice ha il suo compagno che vive in Kent, nel Regno Unito, e dice: ecco, ora che differenza fa se mi sono vaccinata in Francia, Spagna o nel Regno Unito, se non posso in effetti andare dal mio compagno da più di sei mesi. E dunque, ecco, c'è questa altra realtà che forse non traspare al di là della scelta di vaccinarsi o meno, di cosa succede nel momento in cui uno si è vaccinato da qualche altra parte fuori dall'Unione, ma non soltanto. Andiamo poi a New York, dall'altra parte dell'Atlantico, per via di New York Times, che invece, ecco, parla di un'incertezza che è l'unica emozione condivisa fra i cittadini newyorkesi. Ecco, questo è nell'attacco del pezzo a firma di Sarah Maslin-Near, che dice: per un certo momento New York sembrava di tornare alla normalità soltanto un mese fa, quando si stavano riaprendo tutti i ristoranti e l'attività appunto e la vita stava riprendendo nella città, nella grande mela. E invece oggi il Covid sembra tornare a causa del Delta virus. E allora si chiede, intanto dice che la incertezza è l'unica cosa che accomuna il sentimento dei cittadini, e ci si chiede se il futuro davvero è questo, insomma, dell'incertezza, dove a prescindere se portiamo la mascherina o meno e rispettiamo la distanza fisica, la pandemia rappresenterà la nostra nuova normalità. In questo caso poi intervista tantissimi cittadini di New York in questo che rappresenta forse la nascita di una nuova ondata. Ci sono però luoghi nel mondo di cui quando parliamo della pandemia non se ne parla molto, ma che rappresentano e che potrebbero rappresentare i cosiddetti super spreader, i grandi diffusori del Covid-19. Ne parla Guardian in un lunghissimo articolo dedicato al Myanmar, di cui ci siamo anche noi occupati, ovviamente consultando il Guardian all'inizio di questa settimana, perché proprio Myanmar potrebbe diventare un nuovo il gigante sede e hub della diffusione della variante Delta e della nuova ondata del Covid nel mondo. Andiamo a vedere il perché. Intanto vige una situazione disastrosa nel paese, a causa soprattutto dello stallo politico, che ovviamente è un aspetto imprescindibile della crisi nel paese. Ricordiamo il colpo di stato della giunta militare avvenuto il 1° febbraio di quest'anno, ma c'è un aspetto, ecco, sociale molto importante da sottolineare, perché molti medici hanno paura, ecco, di andare negli ospedali per poi essere arrestati proprio da parte dei generali, molti dei quali, ricorda il Guardian, sono stati proprio arrestati degli stessi militari. E dunque c'è questa impossibilità di assistere i cittadini, e fuori da molte case la gente mette delle bandierine gialle e bianche per segnalare la necessità di approvvigionamento delle medicine, del cibo e anche della necessità di assistenza medica. Dunque si va da casa in casa e non in ospedale, perché, ecco, c'è anche il rischio di essere arrestati da parte dei medici, perché il Myanmar potrebbe diventare il cosiddetto super spreader, o cioè il grande, grande rischio di diffusione del Covid, perché intanto il paese è che è il vicino dei paesi che rappresentano il terzo della popolazione mondiale, come la Cina e la Russia, e dunque se non si contiene e non si argina appunto alla diffusione del Covid-19 nel paese, questo potrebbero essere le conseguenze per tutti noi, molto, ecco, concretamente parlando, dice il Guardian. Poi la Thailandia, intanto il Guardian è sempre molto attento anche su quello che succede lì, c'è un totale collasso degli ospedali a Bangkok, per cui sono stati organizzati dei treni dove i pazienti vengono appunto trasferiti negli ospedali fuori dalla capitale per poter essere assistiti. Il Giappone preoccupa sempre con l'aumento dei casi del Covid-19, adesso sono più di 3.000 nella capitale Tokyo, questo lo vediamo il bilancio con il quale apre ogni giorno Asahi Shimbun, uno dei principali quotidiani giapponesi. Una notizia buona, almeno per quanto riguarda quello che è il messaggio mediatico, ci porta in Africa, in Tanzania, dove Samia Suluhu Hassan, la presidentessa appunto da pochi mesi nel paese, ha ricevuto la prima dose del vaccino. Apparentemente una notizia che potrebbe susseguirsi alle immagini di molti leader mondiali che lo hanno fatto, ma per il paese è una decisione cruciale, se ricordiamo che intanto Magufuli, l'ex presidente morto a causa dell'arresto cardiaco a marzo, stava diffondendo il messaggio che nel paese non c'è il Covid-19, dove appunto non ci sono i dati dei decessi e veramente dei dati trasparenti su il contagio. Dunque avere una presidentessa che in pubblico prende il vaccino è cruciale. Il Guardian, ma anche davvero tutti i giornali, tanto latinoamericani, aprono con l'insediamento ieri di Pedro Castillo, il nuovo presidente del Perù, il primo presidente di origini contadine. Moltissime interpretazioni e soprattutto le analisi di questo insegnante appunto che ha anche promesso di rinunciare al suo stipendio da presidente, una battaglia politica elettorale molto densa dal 6 giugno scorso, ebbene ha visto ieri fare intanto il giuramento al nuovo presidente, che potrebbe rappresentare davvero una novità, però in un Parlamento molto spaccato, dove fare le riforme, dice il Guardian, sarà davvero difficile. Cuba, ecco, per rimanere nel continente latinoamericano, per via di New York Times, ma se ne è occupato molto anche Le Monde, parlando delle conseguenze delle proteste dell'11 di luglio, sono stati intervistati alcuni degli attivisti e dei giornalisti indipendenti come Michael Gonzalez, in questo caso da New York Times, che ha paura di uscire di casa per non essere arrestato, perché gli arresti continuano per tutti coloro che hanno preso parte delle grandi manifestazioni. A Cuba sono circa 700 persone ora detenute a causa appunto delle manifestazioni. Nicaragua, ci porta Le Monde, il Parlamento scioglie 24 ONG che criticavano la gestione della pandemia. Intanto il Parlamento del Nicaragua ha revocato lo status giuridico a queste organizzazioni della società civile, la maggior parte in campo medico anche qui, accusandole di aver violato le norme, queste ONG denunciano intanto rappresaglie per le loro critiche alla gestione del Covid-19 e soprattutto anche nelle difficoltà dell'arginare la crisi pandemica e di dare poi in futuro l'assistenza medica ai propri cittadini. C'è un capitolo che rappresenta davvero una costante nei giornali internazionali delle ultime settimane, questa in particolare. Intanto andiamo a consultare sempre la BBC per via di Jonathan Beale, che parla di un'iniziativa del governo britannico che dovrebbe aiutare gli interpreti afghani che aiutavano i militari britannici sul suolo afghano. Dunque sono circa 2200 intanto lo staff afghano che aiutava appunto i militari britannici. Cosa succederà con loro e qual è il loro destino nel momento in cui ci sarà il ritiro anche delle truppe straniere dal paese? Molti sono stati intervistati. Hamdar, che non è il suo vero nome, dice ai talebani non importa, nel momento in cui scoprono che hai lavorato con i britannici verrai ucciso. Le Monde fa un durissimo editoriale intitolato, sempre dedicato all'Afghanistan, in cui dice il crudele, lo definisce il crudele abbandono delle donne. Leggiamo l'attacco di questo editoriale in cui si legge: dopo il ritiro delle truppe americane, i talebani sono ora alle porte del potere. È un disastro per le donne afghane che si troveranno a confrontarsi con la legge islamica nella sua interpretazione più dura. Ritiro cupo, dopo aver ritirato le proprie truppe, i paesi occidentali impegnati a fianco degli Stati Uniti in Afghanistan terminano a luglio il rimpatrio dei propri connazionali. I più scrupolosi portavano con sé i loro collaboratori e interpreti afghani, di cui ecco ne parlava anche la BBC poc'anzi, evitando così certe rappresaglie da parte dei talebani una volta che i loro datori di lavoro se n'erano andati. Ingloriosa questa partenza dall'Afghanistan e quasi pietosa, tanto simile a un abbandono. Il più lungo intervento americano all'estero, lanciato all'indomani degli attentati dell'11 settembre per impedire ad Al-Qaeda di pianificare ulteriori attentati. Questa guerra è costata la vita a decine di migliaia di cittadini e a più di 3.500 soldati della NATO. E appunto concentrandosi sulla situazione delle donne e sul futuro appunto della questione femminile nel paese, durante i loro 5 anni di governo, ricorda Le Monde, dal 96 fino all'intervento degli americani, i talebani hanno imposto alle ragazze e alle donne afghane la più dura interpretazione della legge islamica e la totale sottomissione, punendo severamente i ribelli. L'istruzione, oltre gli 8 anni, era vietata, così come il lavoro retribuito. Qualunque cosa dica Joe Biden a questo proposito, questo ritiro è davvero un abbandono. Ecco, durissimo editoriale di Le Monde, mentre per esempio il New York Times parla di una questione politica, geopolitica, di un riposizionamento delle grandi potenze come per esempio della Cina, che potrebbe colmare il vuoto politico degli Stati Uniti. E ne parla dunque, dicevamo, New York Times per via di Stephen Lee Myers, che proprio ieri i rappresentanti del governo, del Ministero degli Esteri cinese e talebani si sono incontrati a Tianjin, nella città della costa nord-est della Cina, per appoggiare intanto una cruciale ruolo militare e politico delle forze talibane. Queste sono proprio le parole del ministro degli esteri cinese Wang Yi, lo cita New York Times. Si tratta intanto, ne parla New York Times, di quello che sono i colloqui dei talebani con delle forze internazionali, da Teheran, Mosca, Turkmenistan. Ecco, sono state moltissime le visite dei rappresentanti dei talebani, e la visita alla Cina era una mossa aspettata. Intanto gli ufficiali cinesi quello che temono intanto la possibilità di avere la guerra alle porte di casa, una cosa che dell'incontro di ieri è uscito intanto una rassicurazione da parte dei rappresentanti dei talebani. Andiamo a Kandahar per via di Al Jazeera, che sempre ci aggiorna su quello che è la situazione nel paese. Molti cittadini qui sono stati intervistati, come Kausar Sama, che decide di lasciare la città come moltissimi altri, spostandosi a Kabul. È troppo rischioso per la gente di vivere qui, non si può andare nemmeno a mercato, figuriamoci mandare i propri bambini nelle scuole per causa dell'avanzamento delle forze dei talebani. E poi Al Jazeera ci ricorda anche di di una altra emergenza, quella dei migranti che potrebbe sorgere da questo avanzamento dei talebani nel paese, e di una crescente xenofobia in Turchia, che è il paese che ospita, è uno dei paesi che ospita il più grande numero di rifugiati al mondo. I don't want refugees in my country, non voglio i rifugiati nel mio paese, una frase che echeggia in questo articolo, ma intanto i media locali, lo dice Al Jazeera, portano le immagini di moltissimi uomini, ecco, che partono dall'Afghanistan per la crisi appunto che vige nel paese. Andiamo avanti, sempre spostandosi dall'Afghanistan, sui media americani si parla molto dell'accordo per le infrastrutture di 1.000 miliardi di dollari che ridimensiona l'ostacolo del Senato con il voto bipartisan. Se adottata, la misura rappresenterebbe la più grande infusione di denaro federale nel sistema dei lavori pubblici in più di un decennio. E poi si parla della Tunisia, Le Monde è molto attento e parla intanto dell'inchiesta aperta rispetto al finanziamento del partito islamico conservatore Ennahda, ha aperto un'inchiesta contro appunto un presunto finanziamento illecito del 14 luglio di questo partito. Poi ci sono gli aggiornamenti intanto del presidente tunisino Saied, che ha licenziato ieri circa 20 alti funzionari, persone tutte vicine al premier Meshishi. Le Monde ne parla, anche il Guardian, su quello che è una presunta calma per le strade della Tunisia. C'è un grandissimo capitolo anche dell'Europa dell'Est, per esempio Guardian parla del maggiore oppositore di Orbán, il sindaco di Budapest Caracsoni, che ha chiamato a dimettersi l'Orbán, almeno il ministro della giustizia, dopo il caso dell'inchiesta di Pegasus. Questo appunto è avvenuto nei giorni scorsi. Un bellissimo articolo di New York Times invece ci parla di che fine ha fatto il partito di Solidarnosc, che adesso è uno dei più conservatori nel paese e è alleato del partito Diritto e Giustizia al potere. La Russia, Liberazione, la rete di Navalny sotto attacco di nuovo del Cremlino, dopo il blocco di decine di siti, ora le autorità russe hanno appena chiesto a YouTube il blocco dei canali di tre dei suoi collaboratori. E con la grande crisi appunto climatica, Nuova Zelanda potrebbe essere il posto dove fuggire. Questo è l'articolo di Deutsche Welle con il quale chiudiamo, torniamo alle 11:00. Buona mattinata a tutti da Marina Lalovic.